cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Scusate, ma siamo su Scherzi a parte? È una candy camera? Cosa succede a questa Juve? Qualcuno me lo spieghi.
Che ha fatto il suo mestiere, si è concentrata, ha avuto l'approccio giusto e ha vinto.
Ma ci prendono in giro? Ci prende in giro la Juve?
No, assolutamente.
Ci prende in giro,
no.
Max?
Perché? Perché dici così?
Ci prendi in giro così? Ambra? Cosa c'entra Ambra? Assolutamente
perché
nulla.
Perché inizi così? È iniziato malissimo oggi la giornata. Già piove.
Non lo so, no, ne pareggi una, ne perdi due e poi ne vinci una 4-2. Ne perdi due male. Non bene, diciamo, perso, però sai,
sgomitato. Non è che è una questione di testa, cioè, un po' come la tua? Che a volte è concentrata, a volte
meno. Io sono sempre presente a me stessa, sono qui, indefessa.
Quando sei a casa che non sei sempre presente
infatti
a fare le cose.
Sempre i sofficini. Esatto. È vero.
Potrebbe essere una questione di approccio, di mentalità. No, ho provato a chiederlo a Bernardeschi, tra l'altro ieri è cominciato anche il tour delle interviste post gara, oltre all'allenatore arriverà anche sempre un giocatore in Champions League. Diciamo che a volte anche le organizzazioni lavorano a favore dei media e quindi serve confrontarsi non sempre con il povero allenatore, parlo per Allegri e per tutti gli altri, cioè alla vigilia magari ci può stare, sentire anche le diverse versioni, cioè fare un po' di pluralismo informativo non guasta, anche se poi molte cose magari sono abbastanza scontate, però ci mancherebbe. Io penso, ed è questa stata la mia domanda e mi ha incuriosito la risposta, rispetto a quelle che conosciamo, non come risposte preconfezionate di Mister Allegri, ci mancherebbe. Intanto gli faccio i complimenti, perché anche questo ha fatto dibattere, magari lo chiedo anche a voi, perché mi aiuterete a capire anche il vostro punto di vista. Fa bene Allegri, oltre la vittoria, godendosi la vittoria per 4-2, che però poteva essere anche solo 4-1, e già quel gol è stato molto sfortunato per l'intervento non impeccabile in difesa di Bonucci, che ha generato l'autogol. Non impeccabile, perché devi impattare in un altro modo, secondo me. Ma l'errore, cioè, solo chi non ha giocato a calcio non si può rendere conto che può capitare, se poi ci sommi anche la sfortuna, perché quel pallone 8 volte su 10 va a finire a casa della Papa Nicolao, o in tribuna, o a destra o a sinistra.
Io me lo tengo, però non lo restituisco.
Assolutamente. Hai così farebbero anche tanti, se non arriva lo steward a casa tua. Però
sei
quindi poi recrimina invece, perché dice: noi siamo ancora quelli degli ultimi 5 minuti di partita. Questo mi ha colpito. Cioè, prendere un gol come l'abbiamo preso sul 4-1, la Juve qualificata, 4-1, 4-2 cambia poco, ok? Però ti fa capire l'attenzione dell'allenatore, non di Allegri, dell'allenatore, che ci deve essere su tutte le situazioni di gioco. Perché se tu fossi stato ancora sul 2-2, sul 3-2 e ti becchi un gol così, eravamo sul 4-1, altra cosa, quindi ci sta anche un leggero calo, ma un leggero calo in una marcatura in cui l'uomo, marcatura centrocampo, difensore, eccetera, in fase difensiva. Però per me fa bene a cercare il pelo nell'uovo, secondo voi? Perché se non vai a migliorare quelle situazioni che hanno girato a tuo favore ieri sera, eri sul 4-1, vincevi, hai giocato una buona partita, hai avuto un buon approccio, perché sorvolarci? Perché qualcuno dice invece avrebbe dovuto semplicemente godersi la vittoria e basta. Magari lo pensate anche qualcuno di voi. Io penso che sia giusto, senza bastonare, dire: hai preso 8, ti sei qualificato, porti nelle casse della Juventus circa una decina di milioni di euro.
Che male non fanno.
Che male non fanno, quindi Agnelli ha subito brindato ieri sera. Ma al di là di questo, 4-1, 4-2... avresti brindato comunque. Dico, bene essere puntigliosi, perché con questa squadra, che va ancora addestrata, migliorata, fatta lavorare sui particolari, devi fare questo. Anche perché, qual è stata la contromossa di cui tu non mi hai ancora parlato? Una attenta come te mi parla ancora di tante altre cose e magari di gossip. Per questo motivo, per la vittoria di ieri, è stato tolto il ritiro. È stato...
Sai che te lo volevo chiedere?
Ieri sera abbiamo scoperto...
No,
abbiamo messo un po'...
io mi dissento.
Allora, ieri sera i giocatori sono tornati a casa, potevano tornare a casa. Stamattina si sarebbero allenati e stasera possono tornare a casa a riposare.
Dissento.
Vedi che la pensi un po' come la stragrande maggioranza ieri sera. Attenzione, perché a cadere nell'errore nel cambiare il programma, e Allegri che va in conferenza stampa, i primi che lo intervistano, e dice: ho dato un giorno di permesso alla squadra. Apriti cielo, i giornalisti erano già pronti lì a cambiare i titoli.
Decido io.
Decidi tu. Però se c'è un... non è punitivo,
però
ma c'è un ritiro.
Se una mamma, per dà una punizione al bambino.
Bravo.
E dopo 5 minuti o
cambia
5
idea.
Ore
gli dà la PlayStation, perde di credibilità.
Apriti cielo.
Anche perché il bambino ha bisogno di un... apriti cielo, il bambino ha bisogno di un indirizzo.
Non è che aveva, cioè, deve da fare capire qualcosa che... lui ieri sera, Max.
Ma anche stasera. Allegri è sta in ritiro con la squadra?
Certo.
Vabbè, ma lui...
E cosa se ne va a casa?
Ma lui è l'allenatore, può anche... cioè voglio dire, una volta che li ha messi tutti a nanna, può anche andare a farsi una birra, per quel che mi riguarda.
Assolutamente
lui è
l'allenatore. No. Sì, che bel esempio. Che... quella sei tu. Tanto... quella è la mamma come te. Che punisce
certo,
i bambini, li lega al letto.
Chi è che viene messo in punizione? Il figlio o la mamma? Il figlio o la mamma, una volta
sì,
che dormono,
ha un dovere morale,
può anche darsi
la mamma.
La pazza gioia.
Assolutamente
scusami,
no.
Eh.
Ma che mamme ci sono oggigiorno?
Io
non ci sono
così.
Più le mamme di una volta. Tu leghi i tuoi figli e poi vai a ballare?
Cioè, una volta che dormono.
Ah, complimenti.
Occhio non
prendo
vede.
Le distanze da questa
cuore
cosa.
Cuore non duole.
Noi vi raccontiamo.
Forse perché Massimiliano Allegri lui fa questa cosa qua. Occhio non vede, cuore non duole, però se ti resta un capello sul sedile
a quel punto. Biondo.
Però dissento, perché sennò a questo punto loro dicono: ah, vedi, allora basta che facciamo bene una volta, poi va
bravo.
Tutto.
Quindi diciamo che questa squadra
dissento.
Devi decidere in questa settimana: bastone o carota?
Bastone.
Un po' di bastone o un po' di carota?
Bastone.
Voi cosa utilizzereste? Perché qui c'è una piccola contraddizione. Se ne è accorta anche la Papanicolaou, ragazzi.
Bastone, carota sabato sera se vince anche contro la Fiorentina.
No, se fai una prestazione. Allora, non è che adesso le puoi vincere tutti, anche perché ci sono le responsabilità organizzative, di organizzazione della squadra, di qualità della squadra, quindi lo capisco. Però non è che puoi lasciarli a casa ieri sera e stasera. Ma attenzione, era stato detto che oggi non si sarebbero allenati. La Juventus a quel punto raccoglie il messaggio che era giunto dalle televisioni e dai giornalisti che stavano dibattendo, era già quasi mezzanotte, e rettifica quello che ci ha detto Allegri, dicendo: no, tornano a casa stasera e domani sera, cioè stasera, ma domani mattina si allenano. Per fortuna, che gli
vabbè,
diamo anche 3 giorni di riposo.
Scusa, è come se andassero a lavorare a sto punto, anch'io vado a lavorare la mattina e torno a casa la
primo,
sera, cioè cosa cambia?
Primo, oltretutto in una settimana in cui avevi detto, poi punitivo non deve essere niente, ok, ogni tanto ci starebbe, ma oltretutto in una settimana in cui il ritiro prepartita già esisteva, il lunedì sul martedì, perché giocavi ieri sera, e il venerdì sul sabato perché giochi sabato. Quindi non è che poi fosse questo ritiro così. E questo è il primo punto. Bastone o carota deve usare Allegri? Oppure la società al di sotto con Allegri in primis e la squadra? Bastone e carota da rispettare in modo rigido? Arrivo e chiudo col ragionamento fatto invece da Bernardeschi. Alla mia domanda, che magari poi ascolteremo nel corso della giornata, la mia domanda era: non è che questa Juve ha due facce, al di là dell'approccio, della qualità, dell'impegno?
Dottor Jekyll e Mr. Hyde, più che due facce.
Perché sapevo la tua domanda che avresti fatto, quindi ho anticipato. Prossima volta dirò, ti faccio una domanda
da
di Chiara Papanicolaou.
Proprio a Bernardeschi?
Sì, a Bernardeschi.
Ma lo sai che io...
Lui guardava, lui cercava.
Mi cercava,
ha visto il posto vuoto.
Mi cercava.
C'era una rosa rossa sulla tua sedia. C'era una rosa rossa.
E diceva, ma Chiara dov'è?
Chiara dov'è?
Ma Chiara dov'è, direttore?
E comunque ha parlato di... c'è differenza magari anche mentalmente per voi. Il campionato piuttosto che... Lui mi ha detto concretamente sì. Cioè, in fin dei conti sì, nel senso che forse certe partite... Che
capito.
Con lo Zenit... Ma giocasse lo Zenit in campionato sarebbe una cosa diversa. Giocando in Champions, e sai quanto rimbombi nella testa l'inno della Champions, beh, ti porta a partite più attente. Ecco, questo a mio avviso, per stessa missione di Bernardeschi, che è stato poi il leitmotiv della serata, abbiamo risposto da uomini. E quando ha detto uomini, aveva la tua foto sul comodino.
Hai avuto addirittura tu un brivido a sentirglielo dire in quel modo lì. Sentiamo Allegri che ha risposto sul
risposto?
Ritiro.
Andiamo a parlare, andiamo a ascoltare.
Anche perché io faccio allenatore, non è che faccio il cane da guardia.
Ah, questo è proprio... Ma questo quando l'ha detto? Non l'ha detto ieri sera. Secondo me
no,
dovranno rettificare qualcosa.
Ieri sera.
Perché voglio vedere se poi non andrà bene anche con la Fiorentina, cosa che non mi auguro, perché le potenzialità questa squadra ce l'ha. Lo Zenit non è proprio una squadretta scarsa, ok? Era una partita... fino a un certo punto da 1-1, abbiamo fatto tutto noi. Chiaro, ragazzi, e do l'ulteriore così interpretazione della partita. Come avete visto, sono tornato, cioè non mi devo ricredere, non devo convincere Allegri, che ha provato, ha fatto degli esperimenti, ma la formazione di ieri era probabilmente la formazione che tu avresti dovuto già collaudare contro il Verona. Dopodiché, quando i migliori sono anche stanchi, li puoi anche sostituire. Ma Chiesa e Dybala tutta la vita in campo, perché sono bravi, belli, giovani, pimpanti e saltano l'uomo, cosa che nel calcio, in questo calcio, è fondamentale.
Quando dicevo a mio padre, oggi ho fatto un altro esame, è andato bene, mio padre mi rispondeva, hai fatto il tuo dovere. Bene. Ieri sera, brava, gran bella partita, vinta con merito e grande soddisfazione. Ma hanno dato solo, hanno fatto solo il loro dovere, da Juve, avanti così, con questa mentalità. Alessandro, al 340-5425-324, the day after Champions League, noi l'analizziamo.
È un giorno che noi aspettiamo sempre, quello che
cioè,
arriva
per me la
dopo.
Champions League non dovrebbe mai fermare, mai finire, anche dopo la finale, mai finire. Le amichevoli di Champions League, solo per avere Sandro Pellò ai nostri microfoni. Ciao Sandro, benvenuto.
Guardalo lì in paradiso che vola. Guardalo come gongola oggi.
Sereno.
Ciao Sandro.
Però a questo
ciao,
punto tu sei fortunato, Sandro, perché non so, vuoi o non vuoi, intervieni da noi dopo la Champions League, che fino adesso sta facendo raccogliere successi, sì, gratificazioni. L'altra volta ci raccontavi di essere in paradiso insieme ai cherubini dopo il Chelsea. Dobbiamo chiamarti in campionato, magari porti fortuna, magari sei tu
no,
l'amuleto.
Non toccare, no, lascia no, così che bene così, non interrompiamo il fluido, il flusso positivo. No, bene, sono sereno, certo, ieri sono sereno, sono... Allora, poi il solito problema... Faccio fatica a ricordare una squadra più scarsa dei russi. Faccio veramente fatica a ricordare
non è la quarta fascia.
Nulla. Ieri è stata una partita importante. Dopo parliamo anche perché, che cosa abbiamo visto per davvero. Però i russi, cioè io ho pensato questa cosa qua. Ho pensato che non è che me ne intenda così tanto, che evidentemente nel campionato russo
sono primi,
cosa della costruzione dal basso, perché non erano capaci, cioè va bene il press in alto, ma questi proprio non avevano idea di come uscire, e l'avevo notato anche là all'andata, cioè un po' pressati, andavano nel panico, sparacchiavano, se la buttavano lunga oltre la metà campo è difficile che De Ligt si faccia sfuggire quei palloni, ma anche Danilo, Bonucci e così via. E quindi era una roba imbarazzante quando li pressavamo, l'incapacità loro di costruire. Però comunque noi quella roba lì l'abbiamo fatta, abbiamo fatto bene, perché il vero problema fino adesso è che non abbiamo fatto bene delle cose normali, no?
No, il problema è capire dov'è il problema, perché ti sembra possibile che si giochi in un modo contro il Sassuolo e il Verona e sembra di essere sbarcati su Marte quando si gioca contro lo Zenit in Champions?
Sì, io tra l'altro, scusa, apro una parentesi, sono d'accordo col mister che si è molto incazzato per il 4-2, per il secondo
anch'io,
gol.
Anch'io a fine partita, sai Sandro?
Mi ha dato molto fastidio. A me quel gol lì, adesso ragazzi, oggi dovremmo essere contenti, poi parliamo delle robe.
Dai, poi facciamo una festa, sì.
Sì, togliamoci sti sassolini.
Sì, vai.
Cioè, per 3-5 minuti ho visto quella Juve svagata. Vabbè che c'erano stati due cambi che hanno abbassato la qualità media, però non è possibile prendere quel gol lì. Ha ragione, si è incazzato, ha ragione. Perché poi quella roba lì le abbiamo fatte nel primo tempo del Verona, nel secondo tempo dell'Udinese e così via. Cioè, comunque abbiamo preso due gol dalla squadra più scarsa della storia dell'umanità.
Perché tu dici, quando affronti una squadra russa... già.
No, io mi cagavo sotto qua. Cioè, allora, io sto non dopo che li ho visti all'andata, ero abbastanza tranquillo, ma quando c'è stato il sorteggio, che è un buon sorteggio, perché quando c'è un sorteggio il vero problema, una forte ce l'hai sempre, il vero problema sono le altre due, no? Che non ti capiti la sfiga che che ti capiti un Atalanta del caso che ti fa
disperare,
ti scemo, o Ipsia o Lille, no? Queste robe qua. Era un buon sorteggio, ma quando capitano le squadre russe, ucraine e tutto, per esperienza so che nei gironi sono sempre un po' complicate, perché loro sono in piena stagione, no? Mentre se ti capitano agli ottavi è una figata pazzesca, perché sono
sporchi,
sono ancora sotto la
Mi
neve.
Ricordo anni fa lo Shakhtar che ci aveva fatto morire. Quindi un po' di retrogusto, di preoccupazione sullo Zenit mi era rimasto. Poi li ho visti giocare all'andata e mi è uscita questa preoccupazione. Ieri ero una delle rare volte che sono andato allo stadio abbastanza sereno, ecco, rare volte.
Sandro, sai perché dicevo, probabilmente rispetto a te, il livello mi spaventava un po' di più, perché sapevo come ci arrivava la Juventus, cioè una Juventus priva ancora di quella personalità, identità. In due partite hai buttato all'aria quello che di buono avevi costruito, ma ci eravamo resi conto che, non dico che fosse fuffa negli occhi, ma c'era molto da lavorare. L'ho detto, vuoi vedere che arrivano i russi, che hanno un modo di, cioè, si erano piazzati a 5 dietro, non riesci a sfondare e la partita si incasina di più, e poi vai a parlarne da qui a Firenze in poi.
Oddio,
no?
Amico mio, questi dopo 10 minuti, i primi 10 minuti erano, ma non facevano 4 passaggi nella loro metà campo, non ce la facevano. Poi noi siamo stati bravi, anzi fammi dire, iniziamo a dire le robe belle, dai.
Dai, cosa ti è piaciuto? Dai, facciamo la festa.
Io so.
Togliamo gli abiti di Halloween.
Io so che a te piace tantissimo il ciuffo biondo di McKennie. Di la verità.
Quello ne l'abbiamo già parlato. se non me lo attacca.
Va bene che non lo incontro per strada, perché ti giuro glielo taglio quel ciuffo biondo. Beh, ieri McKennie, ieri il texano mi è piaciuto.
Il texano ieri?
Il texano piace perché fa casino.
Pazzesco, sì, è vero.
Il texano non sa mica giocare al calcio come lo intendiamo noi. Lui gioca come quello forte all'oratorio, che andava dappertutto, fa casino, e questo a volte fa casino, a volte ieri era divertentissimo.
Il pistolero,
perché
del film
non
western.
Non sai dove arriva, non sai da che parte va, non lo sanno neanche quelli della Juve da che parte va. Figurati se lo sanno gli altri.
Sandro, un po' come il pistolero nel film western, quando incomincia a sparare qua e là e becca tutti gli indiani, ed è finito il film, giusto?
Sì, però come insegna Cheyenne in C'era una volta il West,
sì,
quelli che non sanno sparare fanno più male, perché
sì, è vero, bello. Non ci eravamo messi neanche
d'accordo. Come lui non sa giocare a pallone ma fa casino, è formidabile, mi piace perché è formidabile, perché
ti posso appoggiare in quest'idea.
Quante volte colpisce la palla in area quello lì? Più
primo vuol dire che è lì, e attenzione, senza palla si muove in modo geometrico, quantomeno per le geometrie che conosco io, magari lui è casualità, no? Ma fondamentalmente, secondo me, segue alla lettera quello che gli viene detto dall'allenatore. Vai sul portatore di palla, poi allargati 3 metri a destra, poi fai la diagonale, poi entra in area e se il pallone tira, traversa. Quando ha preso la traversa è stato incredibile.
Bellissimo. No, ma ragazzo, poi è un ragazzo intelligente. Io...
Sì, è vero. Noi adesso scherziamo un po', ma è un po' l'indole anche di questo programma. Senti, tu
poi
hai
cos'altro
visto...
ti è piaciuto?
Ma sì, adesso fammi fare
quella... Voglio dirti cosa mi è piaciuto più di tutti.
Dici.
Platini. Scusa, Dybala.
No, beh, carina. Quella roba lì carina. Non... come ha giocato Morata, come ha giocato Morata, che ha giocato benissimo, ma come si è comportato Dybala, perché ieri per la prima volta ho visto Dybala leader, ho visto Dybala farsi carico della squadra per tutto il tempo che è rimasto in campo. E ti voglio dire questo che ho notato, io ero allo stadio ieri, no? E fatta la foto, tutti sono entrati nella nostra metà campo sgambettando, battendogli le mani a vicenda, roba del genere. Dybala si è attardato perché doveva restituire, credo, il
gagliardetto, no? Della squadra avversaria.
O è rientrato e è andato da uno per uno, ho notato, tutti gli altri dieci, e uno per uno li ha abbracciati, gli ha tirato una pacca, ha dato il 5. Non l'ha fatto Morata, non l'ha fatto Locatelli, l'ha fatto Dybala, se li è girati tutti, e io ho notato un atteggiamento di responsabilità, di leadership per tutta la partita, che aggiunta alla qualità del suo gioco, ha fatto delle giocate meravigliose, è un figo pazzesco, è il più forte che abbiamo.
Sì.
È il più forte.
Senti, sei d'accordo con me, Sandro, perché faccio un passo anche indietro, non ti ho sentito dopo il Verona, perché sennò picchiavi anche gli angioletti che ti erano al fianco. È questa la formazione, cioè dobbiamo pensare a una formazione più forte di altre, probabilmente. Adesso non c'era Quadrado, giusto per far riposare ogni tanto uno, ma con Locatelli, Dybala e Chiesa,
diciamo che
la squadra se ne avvantaggia.
McKennie, Bernardeschi, Quadrado adesso è un momento che è un po' scionfo.
Esatto.
Però io...
Quindi giusto mettere in panchina lui, Morata, piuttosto che Dybala, piuttosto che Chiesa. Però quando ne hai 3, 4, 5, esagero, 3 o 4 devono giocare, 2 o 3 devono giocare. Non puoi pensare di cominciare la partita se sei in svantaggio, se sei quello che succede nella ripresa. Secondo me la Juve deve iniziare il più simile come atteggiamento, chiunque scenda in campo, ma con questi uomini. Ieri c'è stata qualche bocciatura nei titolari? Cioè, chi non ha giocato, secondo te, rispetto a Verona, è stato un po' bocciato, pizzicato dall'allenatore? Dai, fammi i nomi, li vedo lì, sulle tue labbra.
No,
si capiscono, ce l'hai scritto in fronte.
Io ho un problema con Cani nella mia vita, e quindi ti direi che sei riuscito a prendere quel gol di idiota nel momento in cui è entrato Rugani. No, io non penso, dai, io non penso che ieri abbia bocciato nessuno. Ieri è andato tutto bene. Io fino in fondo non lo capisco. Allora, questo è uno sport, no? E c'è poco da fare, ragazzi. La cosa più importante nello sport è la testa. Quello a cui abbiamo assistito a Verona nella prima mezz'ora era uno psicodramma collettivo, come quei momenti di panico. Hai presente quando Orson Welles ha fatto la trasmissione radiofonica interpretava La guerra dei mondi di Herbert George Wells, e c'è stato il panico, no?
Totale.
E sono quelle robe lì, panico collettivo. Quella prima mezz'ora erano dei bambini nella paura. E la testa fa tutto, ma lo sport è pieno. Come si chiama la Simone Biles, la ginnasta americana?
Simone Biles,
Biles, esatto, scusami. Ma quello è un mostro. Vi ricordate cosa ha fatto alle Olimpiadi?
Alle Olimpiadi, sì. Quello che ha detto.
Può commentare una roba che non fanno le bambine di uscire.
Anche come l'ha detto. Io sono rimasto impressionato da questa intervista.
È lo sport. La più grande atleta, la più grande uomo donna messa insieme, atleta italiana del dopoguerra, che è Federica Pellegrini, nella sua mostruosa carriera ha avuto degli alti e bassi dovuti solo alla sua testa.
Alla testa. Cioè, senti, quindi è giusto mandarli in ritiro?
Ma sì, quello.
E poi farli dormire a casa.
Può stare, li tiene un po' più sotto. Ma perché io non è che penso che la sera vadano a ballare tutti. Penso che proprio hai bisogno di riprendere quella struttura mentale che
di stress ce n'è.
Di funzionare per 95 minuti. Ecco.
Con la Fiorentina come la vedi, Sandro? Perdonaci, perché con te la chiacchierata dovrebbe durare 2 ore, ma gli impegni in paradiso per entrambi impongono limitazione di tempo. Con la Fiorentina è una prova verità? Cioè, cosa diremmo?
Abbiamo tre scontri diretti per chi sta lottando per la quarta posizione, per il posto di gioco, perché abbiamo una sequenza, cioè abbiamo loro, la Lazio. E l'Atalanta, che assieme alla Roma sono le squadre che più o meno sembrerebbe che sulla carta si giocano terzo e quarto. Se poi qualcuna delle altre si suicida, potrebbe essere in gioco anche la terza posizione, ma sicuramente la quarta è in gioco fra queste qui. Recuperare 16 punti a 2 squadre vuol dire che 2 squadre devono perderne 5, è un
complicato.
Ma poi non è finita finché non è finita, ma nel calcio quella roba qui non si è mai vista.
Tu sai già con chi giocheremo gli ottavi, vero? Me lo dici il 23 di novembre.
Va bene.
Grazie Sandro Pellò per essere stato con noi. Alla prossima dopo
il 24 novembre, perché adesso andiamo in quel di Londra. Il 23 giocheremo la quinta partita e poi da lì scaturirà primo o secondo posto per la Juventus.
Sono le 13.30, tanti messaggi al 340-5425-324, li leggiamo insieme tra pochissimo.
Cose di calcio.
Le 13.35, ben ritrovati. Sai che abbiamo parlato, abbiamo fatto mezz'ora di programma senza dire che siamo Antonio
Ciao.
E Chiara?
Cioè, ma di sai fatto che non secondo me gente iniziato... ha cambiato canale perché non si è accorta che eravamo noi.
No, abbiamo iniziato il programma senza fare le presentazioni, i convenevoli.
Sai che c'è gente che mi ha scritto, ma sei quello
ma
che
siete?
Fa la pubblicità degli addominali? Lei è...
Perché ti hanno visto che sei in forma hai sbagliante.
E non ho ancora iniziato la terapia d'urto.
Non la voglio
con
sapere.
Con l'invernale. Tennis.
Tennis.
Tennis, finalmente posso tornare
tennis
a giocare.
Dove, quando e a che ora?
No, te non venire.
Allora, c'è un bel campo da tennis in via Pertinace da noi, qui a Torino,
sì?
Coperto.
Dove c'è uno?
Dove c'è il Bacicalupo, presente?
Con una P sola, grazie.
Bacicalupo. Però è difficile da dire, ti viene meglio dire Bacicalupo, no?
No, io guarda, ogni tanto anche tre. Intanto sbaglio anche i congiuntivi così perché viene meglio.
Ci sono, c'è un campo da calcio, società sportiva, calcio, tennis, sì? E poi lì c'è un'ottima pasticceria, tra l'altro.
Ecco,
nel mio, io avevo il
calcio
del
tennis.
È
come quando andavo ai tempi dell'università in palestra.
Per dire Allegri che se vuoi in via palestra, Pertinace c'è un'ottima
perché c'era una brava cameriera, cioè al bar della palestra c'era questa biondina, me la ricordo ancora molto bene, e stavamo lì delle ore a parlare.
Vero.
Di lei. Poi c'era un poi mi arrabbiavo.
Come marocchino che andava sì. a comprare i dolci. In che situazione era che ci
in
raccontavano?
In via Pertinace.
No,
forse,
non c'era ancora la pasticceria, quella lì dove vado io.
Questa Juve vi è piaciuta, ragazzi? O Allegri, come ha fatto un po' al termine della partita in conferenza stampa, dovrebbe usare comunque un po' il frustino, il
ma io
bastone
infatti non li avrei mandati a casa, ti dico.
Visto che li hai mandati a casa, ci
io
stanno scrivendo?
La Juve di ieri mi è piaciuta molto, aggressivi, sempre sul pezzo e con la voglia di fare tanti gol. Domanda, ma non è che la partita l'hanno preparata i ragazzi stessi anziché Allegri? Perché non ho mai visto una squadra di Max così aggressiva da Modena.
Ha messo gli uomini giusti.
Buongiorno.
Motivati al momento, al punto giusto.
Se è vero che una rondine non fa primavera, quando si gioca con continuità nella metà campo avversari, a giocatori come Dybala e Chiesa possono fare la differenza. Speriamo che il tempo degli esperimenti sia finito. Stefano da Latina.
Guardate, l'importanza...
Ce l'abbiamo pronta la sigla? Ok. La incanna
l'importanza a volte in certe partite, russi non russi, bravi meno bravi, cioè due squadre sono di quel livello lì in ogni girone, diciamocelo chiaramente, quindi io so cosa aspettarmi, ma in annate difficili in Europa, in Italia eccetera, il problema spesso in quelle partite è la Juve stessa, quindi ero preoccupato non per la forza dello Zenit, ci mancherebbe, però cioè ci mancherebbe, con rispetto lo dico, però di quello che la Juventus sarebbe riuscita a fare, a concretizzare, a giocare. Allora, già mettendo gli uomini migliori, quelli che sono capaci a portare palla, quelli che sono capaci a saltare l'uomo, ok, quindi c'è un'idea di fondo migliore di altre volte, aggiunta alle motivazioni e a quello spirito da uomini veri, ha detto Locatelli, ha detto Bernardeschi, quindi vuol dire che hanno preso un po' sotto gamba, anche mentalmente, magari pressati dagli impegni, dai tanti impegni, dalle critiche. Ricordiamoci la Juve di Del Neri, la Juve, le prime Juve post 2006, faticava, ma i giocatori della difesa erano quelli, quindi i gol li prendevi lo stesso, al di là di Rugani o meno, perché c'è la voglia di far bene, ma saltelli sulle punte dei piedi. Ieri, a partire da McKennie, in aggiunta a quelli che hanno più qualità di McKennie, che per me devono sempre giocare, e vi dico che io ho già in mente la Juve che giocherà contro la Fiorentina. Quadrado gioca,
okay.
Ma attenzione, Bernardeschi riposa o addirittura Chiesa riposa. Uno riposa, ma gli altri devono esserci. Cioè Locatelli non gli puoi dire pensiamo alla Lazio o poi devi andare in nazionale. Tu devi giocare con i migliori e i migliori al massimo non li togli poi a 20 minuti dalla fine, perché se sei sul 3-1 e la partita si riapre sono cavoli amari nella gestione con alcuni che non sono abituati. Allora dico, ieri mi è piaciuta anche la gestione dei cambi, perché non è che devo pensare sempre a cambiarne 5, a cambiare quelli di cui posso aver bisogno la volta dopo. I giovani, bravi, forti e resistenti e su cui ricade la fiducia dell'allenatore, devono giocare quasi 90 minuti. Dico quasi perché poi puoi gestire i cambi, e se ti va male vuol dire che è una squadra di cui la tenuta psicologica è davvero deficitaria. Quindi complimenti ieri per questo, per la risposta e per la voglia di andare avanti, perché questo passaggio ti porta a casa 10 milioni, che aiuta a star sereni anche in dirigenza, credetemi.
Sempre detto che la formazione iniziale deve essere sempre coi più forti, ecco. Anche le altre lo fanno, perché noi no? Cambierei solo Alessandro con Danilo e Cuadrado a destra. Bentancur e Rabiot, ieri non si è sentita la mancanza. McKennie ha solo bisogno di fiducia, è l'unico che fa gol lì in mezzo, scrive Caterina.
Caterina, hai ragione. McKennie però lo puoi alternare. Non puoi neanche bruciarti tutti gli altri centrocampisti, non possono giocare sempre tutti. Ad esempio, abbiamo capito che o gioca Locatelli o gioca Arthur. Allora, fin quando ne ha, che giochi Locatelli. Perché pensavo che ieri sera il cambio potesse dar modo di vedere Locatelli e Arthur un po' insieme. No, non, e quindi rispetto quella scelta, non faccio anche l'allenatore. Ma certamente Locatelli deve partire dall'inizio, perché ritengo che Locatelli sia un giocatore che si integra meglio nell'idea di calcio italiano della Juve rispetto di Allegri rispetto ad Arthur. Quindi Locatelli sabato deve giocare, perché messo davanti alla difesa mi aiuta ad alleggerire il carico da 90 per i difensori. Giocherà De Ligt? Vedremo, qui non mi so sbilanciare. Chiellini è una partita che deve giocare. Ha riposato, sta in panchina ed era importante che giocasse, forse a Verona? Riposasse? Sicuramente con la Fiorentina, dove Vlahovic ha bisogno di una marcatura alla Chiellini. Per il resto, fin quando avrai un attento Danilo, ma un giocatore come Alessandro, che a volte va alla grande e a volte torna, non dico la brutta copia, la normale copia di Alessandro, ecco, la Juve ha sempre bisogno delle migliori copie di ciascun giocatore. Tanta roba, let's go oggi. Tanta roba. Oh.
Per una volta potete venire dopo tante partite in onda a esultare.
Oggi siete fortunati. Chi interviene oggi è fortunato.
Chi interviene oggi è fortunato, a meno che non voglia intervenire a fare polemica. Perché ci sono sempre le polemiche.
Può essere,
anche
noi lo
rispettiamo. Quando si vince 4-2 ci sono anche le critiche e le polemiche. Quindi fate vobis 340-5425-324, scrivete adesso a questo numero, let's go, seguito dal vostro nome. E così, insomma, venite in onda con noi a elogiare la squadra, a criticare la squadra, a parlare di Atalanta United.
Portate la carota o il bastone, ci dite nei confronti di chi. Intanto ci siamo dimenticati di dire che la Juventus, assieme al Bayern Monaco, è l'unica squadra, cioè in tutte e due sono le uniche squadre che passano, che si sono già qualificate con due turni d'anticipo.
Mathematically qualified.
Esatto, okay. Esatto, perché attenzione, neanche ancora il Chelsea, poi è praticamente una pratica solo da sigillare il prossimo turno con un pareggio o con la partita successiva, cioè non posso pensare che il Chelsea eliminato
e
lo Zenit qualificato in Champions League.
Non dire mai, mai dire
sì,
mai.
Sì, nel calcio mai dire mai, però mai ragazzi, mai. Ha vinto solo 1-0 in casa del Malmo, però le due squadre che passano in questo girone sono la Juve e il Chelsea. Stasera altre partite, anche lì. Chi ti farai stasera? Ti file italiane?
Eh no, caro mio. Non puoi adesso rigirare la cosa, prendere la padella, girarla dalla tua parte e impugnare il manico. Sono io che devo fare la domanda a te, che siccome ieri hai fatto...
Lo spiritosello? No.
Hai fatto il perbenista dicendomi questa sera si tifa, oltre che Juve, si tifa Atalanta perché gioca contro lo United di Ronaldo e quindi bisogna tifare per le italiane. Allora io oggi ti chiedo, allora visto che questa sera gioca l'Inter contro Sheriff, chi mi tifi?
Io da piccolo tifavo sempre per lo Sheriff.
Certo.
Da piccolo, perché mi vestivo a carnevale. Prima ancora della Juve, prima di nascere ti favo Sheriff, perché io avevo il vestito di carnevale dello Sheriff di Santa Rita, che è il quartiere dove sono cresciuto praticamente. E quindi ero dalla parte dello Sheriff, sempre.
Ho capito.
Sempre,
Milan
sempre.
Invece contro chi
col
gioca?
Col Porto. Io non bevo alcolici. Non
Milan
bevo...
a questo punto provami a dire Milan. Dirmi che sei legato a Oporto.
No, non bevo alcolici, quindi dovrei tifare Milan. ma un goccetto di porto, mi ha detto il nonno, che fa buon sangue. Quindi proprio stasera ne vorrei assaggiare un goccetto.
Sei veramente... Intanto scrivete, let's go, al 3405.
È 50 anni che subisco questi ragionamenti assurdi, per una volta mi tolgo, non la scarpa, ma proprio il sassolone dalla scarpa.
Allora, al 340-5425-324 scrivete Let's Goal seguito dal vostro nome per venire a festeggiare questa bella vittoria in onda con noi, o anche a criticarla o a parlare di quello che volete voi.
Bastone o carota? Bastone o carota? Dai, partiamo da lì e poi dite quello che volete.
Direttore Chiara, in una trasmissione calcistica, un noto opinionista di fede milanista, commentando la vittoria e l'esultanza dei calciatori juventini, disse che facevano tenerezza.
Certo.
Come se avessimo giocato in Champions col fanfulla. Dobbiamo ritornare subito a bastonare tutti. Hanno rotto con questa ironia da poveretti.
Sì,
Gianni.
Sì, vabbè, dipende anche dai soggetti, diciamocelo chiaramente. Non entro nel merito, a volte cercate di capire che si scherza anche, lo facciamo anche noi. E ormai chi segue questa trasmissione ha capito che le cose serie, ad una cosa seria ne deve seguire almeno una mezza un po' meno seria per rallegrare anche i momenti difficili.
Anche Dario da Palermo scrive che lo sceriffo è la sua seconda squadra da sempre. Guarda che casa, è presente tutti simpatizzanti sceriffo.
Tutti i maschietti da piccoli hanno avuto una stella da sceriffo.
Certo.
Le manette, ve le ricordate le manette? Cioè, comprate al mercato, quelle di plastica che ti spaventavi quando tuo cugino più grande di un anno ti diceva non si possono più aprire, abbiamo perso la chiave, e impazzivi. Poi era un attimo, arrivava lo zio simpatico e ti liberava dalle cattiverie del cugino.
Amici, sono felice per la prestazione di ieri sera, mi è piaciuto tantissimo il gesto di Dybala alla Platini. Non abbiamo ancora parlato, è stato...
Ragazzi, a me
bello.
Ieri Dybala, al di là di quel gesto, sì, guarda, che bello, guarda, rimarrà... Certo, guarda la differenza dei campi.
Sì.
Guarda la differenza dei campi, la posizione... Uno è di patate, ma come ti permetti?
Quello su cui è sdraiato. In che occasione si è sdraiato così?
È la finalissima. Per un gol che gli era stato annullato. Tra l'altro, bellissima foto che rimarrà nella storia della fotografia del grande Salvatore. Salvatore, adesso mi sfugge anche il cognome. Pensa, grande fotografo. Che non vedo da un po' di tempo, so che gli faccio un grosso abbraccio, qualche acciacchino l'ha dovuto superare anche lui. Detto questo, mi viene in mente un altro Salvatore, che era un giornalista, Salvatore Lopresti, ma non è lui, giornalista della Gazzetta dello Sport. Detto questo, Dybala intanto l'ha preparata bene, l'ha studiata, perché sembra...
Sì,
non solleva la gamba destra,
l'atteggiamento,
però l'atteggiamento è proprio quello. E dopo il gol, che anche perché lui, ricorderai, l'avevamo citato, il record di gol superato, quindi col gol di ieri, proprio nei confronti di Michel Platini una settimana fa. Dybala che ieri ha toccato quota 50 presenze con la maglia della Juventus, tutte con la maglia della Juventus, in Champions League, aggiungendo questa bellissima doppietta, questa importante doppietta, speriamo che ne seguano altre. Però detto questo, ha detto Sandro Pellò una cosa giustissima, io avevo paura anche, sai, tutti pensiamo sempre a Cristiano Ronaldo, che ha fatto due gol incredibili all'Atalanta, e... Cristiano in linea.
Abbiamo il nostro momento. Abbiamo il nostro momento.
C'è cioè proprio Cristiano? Ma Ronaldo. Comunque si è preso carico in braccio la squadra, e mi è piaciuto per questo. Ha calciato, ha colpito un palo, ha giocato da grande leader. E per una volta era da tanto, dai tempi di Del Piero, che non sentivo lo stadio un capitano. C'è solo un capitano. E quando il tifo, un po' freddo a volte nei momenti difficili della partita, comincia a gridare ricordando i bei momenti e i grandi capitani della storia, penso che siano iniezioni di fiducia anche per Paolo Dybala, che potrà fare molto meglio di alcuni giocatori che sono arrivati alla Juventus.
Il nostro momento Let's Goal. Dunque abbiamo Cristiano al telefono, giusto?
Sì, buongiorno a voi. Ciao. Cristiano dalla Svizzera, però toscano di origine.
Ciao Cristiano, gridacelo in svizzero.
Let's go, universale, internazionale.
Ah sì?
Ma che via Toar!
Come?
No, ripeti, scusa?
Machen wir ein Tor, facciamo un gol.
Facciamo un gol, ma che bello.
Senti, ma perché hai lasciato la bella Toscana, che io adoro, per la Svizzera?
Per andare nella
bella Svizzera. Ditelo, bella la Svizzera,
ditelo a me, ditelo a me. No, per motivi di lavoro, diciamo, quindi scelta professionale più che altro.
Bene, bene, bene. Non per, per altri motivi.
Ti manca?
No, io sarei rimasto in Italia o anche in Spagna, dove ho vissuto tutta la vita, ma bisogna pensare al lavoro e all'opportunità che si presenta.
E cosa fai di bello in Svizzera?
Io sono tecnico informatico in una grossa multinazionale.
Complimenti, complimenti, complimenti.
Grazie.
E quindi ieri sera hai dovuto aggiornare tutti i siti del mondo su questa vittoria.
Ma diciamo che parlando qualche lingua mi piace sempre poi andare a spulciare quello che dice la stampa estera, quindi...
Dai, dal nostro inviato, Cristiano, tifoso dalla Svizzera, tifoso juventino, la rassegna stampa in 30 secondi. Cosa ti ha colpito, cosa è stato messo in luce anche dagli altri quotidiani? Ti sfruttiamo un po' oggi.
Allora no, assolutamente, innanzitutto la reazione. Io mi aspettavo una vittoria, però non me l'aspettavo né in queste proporzioni e né nel modo, quindi nel gioco, figuriamoci poi dal punto di vista del risultato. Direi, abbiamo visto quello che dicono tanti, 3-4 uomini imprescindibili, e di cui la squadra non può fare a meno, e il turnover in questo momento la Juve non se lo può permettere. Questi direi sono...
Ma scusa, questo è farina del tuo sacco o tu sei dopato di Radio Bianconera? Cioè...
No, io sono dopato della vostra radio perché vi ascolto la sera, confesso, ancora di più, quindi terzo tempo sempre e poi quando posso. E a pranzo ovviamente mi fate compagnia perché io mangio non all'orario svizzero ma a un orario, diciamo, italiano.
È un menù italiano,
perché
immagino.
In Svizzera alle 13 fan cena, ci stai dicendo praticamente.
Se non cena comunque diciamo che
merenda.
Qui alle 11 e mezzo iniziano i turni, diciamo, per la maggior parte.
Senti, ma tu oggi ti sei collegato per caso in Cose di Calcio perché volevi sentire qualche aggiornamento su Ambra e Allegri, le cose di Chiara, o anche cose un po', diciamo, meno tecniche dal punto di vista affettivo?
No, un po' di tutto, perché comunque mi piace questa componente ironica che avete in questa trasmissione.
Grazie.
E ripeto, in pausa pranzo siete
ci
sempre
sta.
Un gran piacere ascoltarvi.
Grazie, anche perché lo facciamo proprio apposta, cioè non potremmo essere diversi.
Certo, anche... proprio detto, abbiamo bisogno di una cazzara in onda tra le varie conduttrici radiofoniche in giro.
Ho fatto
per
delle
la città.
Selezioni.
Per l'Italia c'è questa che si chiama Papa Nicolau, che capito, risponde alle caratteristiche.
Allora ha scelto bene.
Senti,
bravo,
Cristiano,
Antonio.
Hai un nome importante, un nome importante.
Mamma mia,
come l'hai vissuto?
Sì, magari, sì.
No, non parlare di conti correnti, questa battuta banale che fanno tutti sul conto corrente del vero Cristiano rispetto al tuo. Ok? Dico, la Juve paga un po' lo scotto dell'assenza di Ronaldo? Secondo te con Ronaldo staremo meglio? Avremmo terremo ancora sotto traccia i nostri problemi? O è giusto guardare con chi c'è adesso? Dybala, Morata, magari a gennaio anche un altro attaccante. Come la vedi tu?
Allora, guardate, a me, premesso che mi è dispiaciuto tanto che Ronaldo sia andato via, da un punto di vista tecnico e di benefici per la squadra, suon di gol, questo sotto gli occhi di tutti. Devo dire che, secondo me, è stata comunque la scelta giusta, non nei tempi, però la Juve ne trarrà beneficio, però bisogna aver pazienza perché questo beneficio tarderà un po' a arrivare. Ma Ronaldo, a mio avviso, frenava la crescita di certi giocatori e chiaramente accentrava tutto su di sé, e quindi la Juve sotto questo aspetto secondo me ci guadagna. Poi se andiamo a guardare i numeri gol, sono d'accordo, in classifica avremmo sicuramente più punti, questo è quello che mi sento di dire, però non lo rimpiango perché credo che la crescita della Juve è destinata a esserci, bisogna vedere a che ritmo.
Senti, tu sei toscano di origine, hai detto, giusto?
Di
giusto,
dove?
Sì, San Miniato. Provincia di Pisa, vicino a Empoli, però è ancora Pisa come territorio, appunto, di provincia.
Certo. E senti, avrai sicuramente qualche parente della Fiorentina? Vuoi dirgliene due?
No, per fortuna no. Perché in famiglia, diciamo, c'è qualcuno di calcio, diciamo, non gli importa tantissimo, però mio padre è juventino, mio fratello, poi mia madre e mia sorella sono un pochino più, diciamo, neutrali, quindi non proprio calciofile, però no, per fortuna no.
Senti, vedere quello scatto di Dybala, scatto fotografico dopo il gol, che ha riportato alla memoria Michel Platini, io forse sono un po' più grandicello di te, non so quanti anni hai, ma non te lo sto chiedendo, vedi tu se vuoi rispondere, eccetera eccetera.
Sono del 74 Platini me lo ricordo, poco. Diciamo che ho cominciato a seguire il calcio più o meno in quegli anni lì, 84-85, quindi però diciamo me lo ricordo non tantissimo, però mi ricordo 90esimo minuto con i gol della Juve che si vedevano in quelle trasmissioni, mi ricordo Platini, però non ero ancora un assiduo seguitore come è successo poi in seguito.
Di chi però ti ricordi molto bene? Di chi non puoi fare a meno nei tuoi ricordi?
Ho iniziato a seguire il calcio proprio inteso come cercando anche di vedere più partite possibili negli anni 90, probabilmente con l'arrivo di Lippi soprattutto, anche se ero già un po' più grande, però diciamo che lì poi anche con l'avvento di internet, le pay TV e tutto, quindi non farei mai a meno di quella Juventus, ecco, quella Juventus che è stata e che come ben sapete ci ha dato tantissime gioie.
Cioè quando hai iniziato a fare Liker, giusto?
Più o meno
sì, perché
non ho quelle conoscenze, però ci lavoro.
Senti, Radio Bianconera quindi ti fa compagnia, come ci hai scoperto? Stiamo facendo anche un piccolo sondaggio interno.
Sì, certo, certamente. Allora, io vi ho scoperto anche leggendo tutto Juve.
Sì.
E poi diciamo ho abbinato le due cose perché ho scaricato la app di tutto Juve e poi ovviamente ho iniziato ad ascoltarvi.
Perfetto, conosci il nostro grido di battaglia, Let's Goal. Come finisce con la Fiorentina? Anzi, no, mi fai il titolo di lunedì? Mi fai il titolo di lunedì?
Già da mercoledì ti chiediamo il
titolo di lunedì. Dai, dalla Svizzera. Voi sapete sempre tutto in Svizzera, dai.
Il titolo lunedì, la Juventus che conferma i progressi evidenziati in Champions dopo una bella vittoria con la Fiorentina, convincente sia sul piano del risultato che sul piano del gioco.
Ci mancano bellissimo. Chi assegna, che me lo vado a giocare poi. Chi segna?
sperando che giochino direi Dybala e Chiesa segneranno.
Risposta l'avrebbe data anche la Papa Nicola.
Cristiano.
Bisogna puntare su cavalli vincenti.
Di corto muso
con il tuo conterraneo.
Va bene anche così.
Cristiano, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro.
Davvero,
grazie a voi, grazie, piacere, buona giornata.
Ciao. Siamo sempre qui, questa è casa tua da oggi.
Salvatore Giglio. Ce lo scrivono. Vedi che se abbiamo un momento di defiance noi, e il direttore mi rendo conto che ne ha, insomma, più di uno.
Certo.
Per fortuna che ci sono gli ascoltatori.
Un abbraccio a Salvatore Gigi.
Ben informati.
Mi venivano in mente tutti i Salvatori.
L'autore dello scatto di Platini.
Bravo.
Sdraiato sull'erba. Bastone, giusto mantenere la linea dura. Bastone o carota a questi ragazzi che dovevano stare in ritiro fino a sabato e invece ieri sera tutti a casa. Bastone, giusto mantenere la linea dura. Domanda, si vede che in casa Allegri. Quante mogli ha avuto? Due, tre,
non
quanti
se ne contano
figli?
Più.
Quanti figli?
Non se ne contano più.
Due figlie, una si è sposata di recente.
Uno in 2010, sicura. Perché so che gioca qui a Torino.
Quindi due figli sicuro. Una si è sposata, quindi non è quella del 2010, perché non penso si sia sposata a 11 anni.
Cioè, non può avere.
Allora, Massimiliano,
non può avere...
si vede, perdonami la piccola nota critica. Si vede, Massimiliano, che non sei tu quello preposto all'educazione rigida dei figli, perché se no sapresti che se dai una punizione poi non torni indietro, perché
sono
poi perdi. Sono ragazzi.
Beh,
proprio perché sono ragazzi,
lui c'ha il VAR a casa
proprio
quando dà una
sono
punizione
ragazzi. È proprio che sono ragazzi, hanno bisogno di punti di riferimento fermi, solidi. Quindi vuol dire
c'è
che
detto
evidentemente...
da una mamma che lega i propri figli per andare a ballare il sabato sera.
Certo, loro si comportano
per me non capisci niente.
Voglio, guarda, Papa Nicolau,
guarda, sul calcio ne possiamo puoi anche aver ragione, ma hai fatto di educazione.
Senti è arrivato un messaggio che pesa personalissimo da parte dello zio Idris, che salutiamo, che ci sta seguendo. Sono contento, finalmente una Juventus vibrante. Immaginatelo detto con la voce dello zio Idris e con dietro lo sfondo dello giraffone bianco-nero, perché lui non ha la zebra, ha la giraffa bianco-nero. I gufi che si porta anche dietro.
Bastone o carota per questi ragazzi? Bastone, giusto mantenere la linea dura. Domanda, non avete la sensazione che De Ligt, giocando a targhe alterne, perda sicurezza negli interventi? Davide D'Asti. Vuoi rispondere dopo?
Velocemente. Per me con la Fiorentina non giocherà e poi vi spiegherò dopo il motivo.
Mi metti un'ansia con questi affaticamenti muscolari, guarda che non hai idea.
Sai da dove prendono gli affaticamenti?
Mamma mia.
Prendono da qua, vanno tutti tutto giù, arrivano fino dentro lo spogliatoio.
Tutta una roba che io sento anch'io quando mi dici spogliatoio, mi immagino Bernardeschi lì.
Ma sai che ieri te l'ho già detto, ha messo una rosa lì.
Lo so. Verrò presto da te, blu. Federico, non temere. Sarò presto tra le tue braccia.
Pensa, ti racconto che poi un aneddoto di ieri sera di Bernardeschi.
Basta, perché dobbiamo salutare il pubblico di Bomb Channel. Bye bye, ci rivedete domani.
Ciao, non vi sopportiamo più.
Alle 13,
con voi basta un'ora.
Sul canale 68.
Ci vediamo domani.
Ma se volete sapere che cosa fa Bernardeschi nello spogliatoio, continuate ad ascoltarci
cosa
su radiobianconera.com.
Nelle conferenze, ve lo dirò dopo.
Oppure sulla nostra app. A tra poco, ora le news.
Cose di calcio.
La seconda ora, ebbene sì, in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Manuel in regia, Bastone o Carota. Quale soluzione? La migliore? Ci vogliono tutte e due. Bastone e Carota. Se dal minestrone metto
tanto non lo
la
fai tu. Quante volte hai fatto il minestrone in vita tua?
Ma io lo faccio spessissimo. Io lo faccio, tanto lo fa il cosa lì, la posso dire?
No.
Che chiamiamolo planetaria. Ma non dico il suo nome specifico perché sennò sembra che voglia fare
pubblicità. È un oggetto che piace ai bimbi?
Esatto. Però con la Y.
Ho capito.
Quindi, insomma, fatico davvero poco per farlo.
Chiaro.
Fatico davvero poco.
Ma anche se non metti le verdure, lui te lo fa lo stesso?
Eh sì, gira l'acqua a vuoto. Te la fa diventare caldissima e boh, poi ti bevi l'acqua calda.
Ho capito.
Bastone o Carota con questi ragazzi? Carota ci sta sempre, cioè a un certo punto un po' di carota, però quando? Subito dopo che hai vinto la partita di Champions League, bene, bellissima, bravi.
I dettagli però vanno definiti subito. Intanto non c'era un modo migliore per celebrare 124 anni di storia, auguri Juve, orgoglioso di aver raggiunto la leggenda, l'Eroi Platini, con quel gol.
Anche perché poi sono sti ragazzi, voglio dire, lei è messa in punizione. C'ho 90 anni,
sì, gliel'hai già
tolta, tutto un ormone a palla, voglio dire. Vincono 4-2, tornano a casa, ma che casino farà? Cioè, te lo vedi Dybala con Oriana, McKennie con la tipa del McDonald's? Cioè, voglio dire...
Sì, però non puoi neanche comunicarglielo all'ultimo. Cioè, devi prenotare un tavolo almeno. Cioè, devi andare a festeggiare. No, non sono d'accordo. Su questo non sono d'accordo. Mi spiace.
Cioè, sarebbero dovuti restare in hotel.
Max, questa settimana dovevano pensare, ripensare ai motivi della sconfitta di Verona, ai motivi e alle differenze. Vabbè, fra 20 anni, guarda che andremo d'accordissimo.
Se andiamo avanti questo passo, di un passo alla volta, saremo in sintonia.
Cadremo dal burrone.
Perfetto.
E ragionare anche sui motivi che hanno portato a questa bella vittoria che non deve illudere. Non abbiamo risolto i problemi, ma certamente li abbiamo focalizzati meglio e abbiamo dato già risposte concrete anche in campo.
Spero tanto che non sia un fuoco di paglia e che con la Fiorentina ci sia la conferma dei progressi visti ieri. Ora è il momento della verità, sia per Allegri che per i giocatori, scrive qualcuno. Sì, ma i gol di Ronaldo ci mancano come il pane. Ditemi dove stavamo con lui in classifica a quest'ora,
in
Stefania
Champions,
da Roma.
In Champions primi con degli stipendi esagerati. In campionato, non, allora, ognuno può dire quello che vuole, di più, di meno, 5 in più, 5 in meno, no, ne avresti sicuramente di più. Non sono così sciocco nel pensarlo diversamente, però ripeto, se il prezzo ne valeva la candela. Perché in questo modo, come ci ha detto anche l'ascoltatore prima, abbiamo resettato e anticipato un po' i tempi dopo averne sprecato anche di tempo, non con Ronaldo, nel progettare un certo di Juve che non siamo riusciti a costruire. Abbiamo abbassato di parecchio il costo, le spese della società. Come vedete, neanche senza Ronaldo abbiamo comprato l'attaccante o il centrocampista di cui avremmo avuto bisogno. Perdiamo sicuramente in qualità offensiva. Io ripeto, col Verona non sarebbe arrivato un pallone in più a Ronaldo rispetto a quelli che abbiamo visto. Con ieri sera vincere 6-3-1, per me è la stessa cosa. Noi stiamo valorizzando e stiamo rimettendo in luce, al centro del nostro progetto, della nostra chiesa, usando la frase di Garcia, Paolo Dybala. Altrimenti quello che pagava di più lo scotto e che ha pagato di più lo scotto è stato proprio Dybala. Con Dybala, con Chiesa, con Cuadrado, tu hai una squadra che non può avere un attaccante iperaccentratore del gioco. È vero anche che noi non possiamo avere però un giocatore come Morata, che attaccante non è e che ha segnato ieri sera, e gli servirà, lo aiuterà a uscire prima dal tunnel. Però non è solo una questione di gol, è una questione di caratteristica, una questione di posizionamento in campo, e quindi devo andare a cercare e ottimizzare la fase offensiva, sì, l'attacco bianconero, con un giocatore, che sia il più giusto possibile da mettere in questo contesto. Adesso devo cercare l'attaccante ideale, tanto che vi dico che domenica, se torna Ken, io penso che Ken possa giocare addirittura titolare dal primo minuto.
Anche secondo me il ritiro doveva continuare. Alla fine cosa fanno due giorni? Non siamo usciti dalla crisi dopo la partita,
dopo
di
allenamento
ieri.
Sotto la pioggia.
Ci vuole concentrazione. Forse Allegri doveva vedere la sua donna stasera.
Vedi.
E lo scrive una donna, Caterina.
No, doveva anche solo risentire Ambra per
non
mettere
Ambra
in chiaro alcune
Vabbè,
cose.
Vabbè, se devi sentirlo anche... puoi fare anche dall'hotel.
No. No, devi incontrarla perché deve pagare le spese di novembre.
Si fa il bonifico.
No, devi incontrarla perché lei non vuole pagarla.
Gli dà i
contanti in nero, secondo me. Perché...
Ronaldo sarebbe stato utile quest'anno se si fosse adeguato alle richieste di Allegri, se si fosse messo a disposizione della squadra per farla crescere, entrando al bisogno, facilitando il rinnovamento. Gianluca da San Marino.
Ci sta questo ragionamento. Io
ma Ronaldo non lo fa.
A 31 milioni mi va bene così. A 31 milioni no, non posso accettare quel compromesso, perché anche Ronaldo si è reso conto, quindi, di salutare anzitempo, non scegliendo le tempistiche non giuste, rendendosi conto che non è una squadra. Poi non so se la squadra, se il Manchester, se noi affrontassimo il Manchester United agli ottavi,
mamma mia,
partita secca. Voglio vederla come partita. Non è che avrà ragione chi passa. Può qualificarsi la Juve o il Manchester. Io penso che il Manchester abbia anche lui dei problemi che non risolve Ronaldo.
A proposito di Giorgiano, che tra l'altro tra qualche mese diventerà padre per la quinta e sesta volta contemporaneamente, perché è incinta di...
Anche lì vuole battere il record.
Twins. A lui ne farà 18 di figli.
Che sono stati concepiti a Torino. A questo punto
sono stati concepiti lui è andato via fine agosto, settembre, ottobre, due mesi fa, e adesso le hanno dato la notizia qualche giorno fa. Non lo so di quante settimane è lei,
e allora deve pagare le tasse in Italia.
Magari già lo
no, magari gli diamo poi il contributo bebè, perché sono stati concepiti. No, spero
ci
di
sta.
No, come ci sta?
Ci sta. Non mi ricordo più, 800 euro forse, bonus bebè?
Sì. No, non lo
figlio,
so.
Una cosa del genere, 600, 800, una cosa così. Comunque, diventerà papà per la quinta e sesta volta, perché di nuovo gemelli.
Pensa quando sarà nonno. A Natale, quanti regali dovrà fare?
Ce l'avrai i soldi per fare regali a tutti questi nipoti?
Posso dirti un po' di risultati?
Mi spiegate perché Cristiano con lo United gioca da centravanti mentre la Juve non l'ha mai voluto fare? Forse se avesse accettato l'idea di Sarri avrebbe giovato a lui stesso e alla Juve.
Glielo chiediamo? Sarebbe bello chiedergli.
Forse viene a Torino. Quando viene a giocare?
Diciamo che deve comandare. Diciamo che deve comandare chi è nelle parti più alte, deve delegare chi è leggermente sotto e deve far rispettare le regole interne dello spogliatoio. Cristiano Ronaldo non doveva mettersi ma ripeto, sto parlando di Cristiano Ronaldo che non mi interessa. Manchester City Manchester City Lipsia stasera alle 21, Bruges Paris Saint-Germain alle 21, e sapendo che Paris Saint-Germain e Manchester City sono separate da due punti, i primi al Parigi con 7 e 1-2 e 6 il Manchester City, quindi solo uno. Per il resto Liverpool e Atletico Madrid viaggiano primi e secondi nel gruppo B. Atletico Madrid Milan Porto stasera alle 18:45, Liverpool Atletico Madrid, ricordando che il Milan è ultimo con 0 punti, 3 gol fatti e 6 subiti. Guardiamo ancora il girone dell'Inter, eccole qua: Real Madrid Shakhtar questa sera alle 18:45, poi alle 21 Sheriff contro Inter. L'Inter che è terzo con 4 punti, a 2 in più li ha il Real Madrid, appaiato con lo Sheriff che è primo in virtù dello scontro diretto al momento.
Paolino, dici perché De Ligt non giocherà sabato?
Ecco.
Enzo scrive: De Ligt non può giocare perché ha la pubalgia.
Allora, non ha la pubalgia, ha un problema.
Enzo.
Enzo ce lo dice. E noi vi dobbiamo informare di quello che sappiamo. Chiaramente non confermiamo la pubalgia, assolutamente, non si può, non ce lo possiamo permettere perché non è una notizia, non è una verità, ma certamente ritengo che salterà la partita con la Fiorentina, a meno che i problemi, un problema di scongiurata pubalgia sia stata appunto scongiurata e superata. Da un mese fa un lavoro intenso, fa un lavoro non diverso dagli altri, ma sicuramente monitorato meglio degli altri, e ha saltato sia in nazionale che in campionato una partita sì, ha giocato una partita sì e una partita no. Questo significa che il giocatore è sotto osservazione, monitorato anche dopo la partita, quindi la giornata di oggi, l'allenamento di oggi, e poi andremo a verificare perché non tutti gli allenamenti li seguiamo dal vivo e quindi è inutile confrontarsi anche con i nostri inviati che potrebbero aggiungerci poche cose, e la cosa ci dispiace perché ci sarebbe piaciuto sempre seguire come una volta gli allenamenti attentamente, le percezioni, le sensazioni, respirare l'area anche dell'allenamento, del campo dell'allenamento. Vi dico che avrebbe bisogno di riposare anche Bonucci, che ieri è uscito, ma abbiamo visto che Bonucci sta tirando la carretta. Perché? Perché intanto, rispetto a Chiellini, può dare certi tipi di garanzie e continuità. De Ligt ha giocato una volta sì, Verona no, ieri sì. In teoria, fino alla sosta, i nostri informatori ci dicevano che la situazione era da monitorare attentamente per scongiurare il pericolo pubalgia. E allora io dico, visto che finora ci abbiamo azzeccato una sì, una no, eccetera, eccetera, che salti ancora, ma che resti a disposizione, che salti ancora la partita con la Fiorentina. Attenzione, perché poi arriveranno le convocazioni delle nazionali. Lui l'altra volta c'era, ma non ha giocato. Questa volta potrebbe esserci e giocare una delle partite, proprio perché ci tiene a giocare ed è stato programmato, tabellato il suo impiego, grazie allo staff medico dell'Olanda, grazie allo staff medico della Juventus, grazie anche allo studio ricucito attorno alla sua problematica che sembra in via di guarigione. Però per evitare problemi seri, anche eventualmente di pubalgia, che poi lo perdi per 4 settimane secche, cioè non puoi giocarne né, non una e sì l'altra, potrebbe essere ancora valida la regola che questa partita che va a chiudere il ciclo delle partite da una pausa della nazionale, quella di ottobre, a quella di novembre, in questo modo. Staremo a vedere se abbiamo ragione, se abbiamo avuto le informazioni giuste.
Ci raggiunge il direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Mi spiace non vederlo nella sua macchina, bellissima macchina, perché l'altra sera nel corso della trasmissione era già in viaggio verso Torino, mi ha detto.
Sono da poco arrivato a Bologna, perché ti ho detto, a forza di andare a 2 all'ora,
certo,
i chilometri sono abbastanza. Però insomma, punto di arrivare a Piacenza, ecco, nel giro di breve, quindi da Piacenza poi a Torino dovrei riuscire in qualche maniera ad arrivarci per sabato.
Direttore, confermi la tua presenza per Juve Fiorentina alle 18?
No, assolutamente no.
Ah,
assolutamente
no. Come no? Hai fatto
presenza,
tutto.
No,
volevamo accoglierti in gran pompa, come si conviene.
La bocca. Mi sarebbe piaciuto anche a me venire a vedere la partita, perché c'è la Fiorentina chiaramente, però non ce la faccio.
Anche perché l'ultima di Vlahovic contro la Juventus.
No, c'è anche la partita di ritorno, mi sembra.
Che però
la partita di ritorno c'è.
È a febbraio, a gennaio sì. Potrebbe essere già troppo
no,
tardi.
No, io non credo che Vlahovic vada via a gennaio. Sinceramente mi sembra molto problematico in questo momento che Vlahovic possa lasciare la Fiorentina a gennaio. Non si può escludere chiaramente del mercato, però mi sembra abbastanza difficile. Io guarda, su Vlahovic comincio, l'ho detto anche l'altro giorno ad altri colleghi e lo continuo a ribadire, perché comunque secondo me c'è un'inversione anche di situazioni che secondo me si stanno materializzando. Cioè che è vero che la Juventus in Italia è la squadra che vuole più fortemente Dusan Vlahovic, ma comincia a esserci un movimento forte anche all'estero.
Tottenham,
l'Atletico Madrid, secondo me spunteranno anche altri club, per cui la pista estera sta salendo sicuramente e sta guadagnando quotazioni importanti, perché secondo me anche all'estero potrebbe essere il destino di Vlahovic. Quindi la pista estera secondo me è quella che che sta prendendo più corpo in questo momento, per il futuro.
Senti, quindi non c'è proprio possibilità di vederlo comunque con la maglia della Fiorentina ancora? Cioè...
Ma credo sia molto difficile, anche perché gli hanno fatto la proposta di rinnovo del contratto e lui l'ha rifiutata, cioè non l'ha voluta prendere in considerazione, e quindi è difficile che... Cioè, nel calcio mai dire mai, però oggi mi sembra abbastanza improbabile, ecco, perché l'offerta era una bella offerta, insomma 4 milioni di euro, l'anno prossimo 4 milioni più uno di bonus sicuri, quindi facilmente raggiungibile, un ingaggio da 5 milioni di euro, insomma, per Vlahovic sarebbe stato sicuramente dal punto di vista economico guadagnare come in un top club, però se lui oggi, come ha detto il Presidente Comiso, ha deciso di non rinnovare, è evidente che la Fiorentina dovrà pensare a dopo Vlahovic, è evidente che la Fiorentina dovrà pensare anche a quel punto a cederlo.
Ecco, in un'ipotetica cessione, come vedi, partiamo da qui, poi ci concentriamo anche sugli altri temi di queste giornate di Coppa. Tu vedi possibile la possibilità, scusa, vedi possibile l'utilizzo di una contropartita tecnica, cioè alla Fiorentina farebbe comodo, dal Tottenham piuttosto che dalla Juve, dal Milan, dal Genoa, una pedina? Cioè, dove è carente in questo momento la Fiorentina? Così
no,
parliamo
allora,
anche di Viola.
Bisogno, allora, la Fiorentina secondo me ha bisogno, allora, per gennaio, partiamo con ordine, la Fiorentina per gennaio deve prendere un vice Vlahovic a prescindere, perché Kovarin non è riuscito a dare il suo contributo e quindi la Fiorentina oggi non si può permettere di chiudere il campionato senza avere un'altra punta centrale alle spalle, quindi Fiorentina ha bisogno uno di un vice Vlahovic e possibilmente anche di un esterno d'attacco, perché comunque là davanti la coperta è un po' corta, e con un altro esterno d'attacco la Fiorentina sicuramente sarebbe molto più competitiva, per cui questi sono i primi due obiettivi per il mercato di gennaio. Poi sul discorso della contropartita tecnica io ho la sensazione che comunque vogliano un po' separare il discorso, cioè nel senso, se è necessario, per motivi ovviamente dipendenti anche dalla volontà del giocatore, vendere Vlahovic, si vende Vlahovic, ma solo cash e tanti soldi. Questa è la filosofia oggi della Fiorentina, cioè contropartite tecniche per il momento non è che vengano prese in considerazione, cioè che non deve essere la base di una trattativa. Se poi magari si può aggiungere perché può essere utile è un altro discorso, però oggi non è presa in considerazione. Oggi
si cerca di tenerle separate.
Deve essere fatta a tanti milioni di euro, ma davvero tanti.
Senti, se tu potessi scegliere o potessi entrare nella testa del presidente Viola, punteresti su un Belotti o su quale altro tipo di giocatore?
Ma guarda, io sinceramente penso che a me piacerebbe che la Fiorentina puntasse forte su Berardi per gennaio, perché secondo me Berardi è un giocatore che fa la differenza e nel tridente offensivo ora della squadra allenata da Italiano sarebbe davvero tanta roba. Io insomma credo che ci vogliono anche qui 25 milioni di euro più bonus, quindi bisogna andare sui 30 milioni per arrivare. Sul discorso del centravanti, sai, centravanti io penso che Belotti sia più destinato al Milan piuttosto che alla Fiorentina, per cui se dovessi pensare a una punta, a me piace anche Cabral del Basilea, per dirti, c'è Alvarez del River, che comunque è un altro giocatore forte, e poi c'è anche Scamacca, ecco, volendo, insomma, per cui io però credo che la Fiorentina ancora sulla punta del post Vlahovic debba lavorarci, cioè nel senso non hanno ancora preso, non hanno definito l'identikit di quello che può essere il post Vlahovic.
Mi incuriosisce la gestione da parte della tifoseria del rapporto con Vlahovic. Sai che abbiamo informatori in comune di Fede Viola e mi dicono che c'è stato un momento in cui i tifosi, proprio solo a sentire il nome Vlahovic, rigettavano la maglietta in campo, quella magari comprata, indossata fino a qualche settimana prima. Adesso i gol e le vittorie hanno riavvicinato un po' le parti? C'è tolleranza?
È chiaro che il fatto che Vlahovic abbia deciso di rinnovare con la Fiorentina, insomma, non è stato preso bene, ovviamente, perché insomma...
diciamo anche giustamente, cioè i modi...
È stato cresciuto calcisticamente dalla Fiorentina, coccolato, adottato, per cui cioè, a tutti avrebbe fatto piacere, no, se avesse rinnovato il contratto. Poi nel calcio si sa bene, no, come vanno le cose, arriva un super club e anche se tu dici che rimani o hai appena rinnovato, poi è inevitabile, no, che si possa parlare e prendere in considerazione la cessione. Quindi la Fiorentina ovviamente non l'hanno presa bene, per niente, sono rimasti male. Però sai, è chiaro che oggi conta la squadra, conta il risultato e se lui fa il suo dovere... si va avanti, chiaramente il rapporto è molto più freddo, questo è inevitabile.
Ecco, andiamo sulla sponda bianconera. Intanto c'è una favorita per sabato? O la Fiorentina cosa deve temere di
lo
questa
Juventus?
Lo chiedi
proprio a lui?
No, guarda, la Fiorentina, è certo, se lo dice a me, io spero, no, io non dirò mai che la Fiorentina in questo momento può, però secondo me, ti dico, allora, la favorita non c'è perché questa è una partita che è sempre molto aperta a qualsiasi cosa, no? Insomma, sappiamo benissimo le sfide Juventus-Fiorentina, però oggi la Fiorentina può far paura alla Juve, può fare molta paura alla Juve, perché è una squadra che ha una sua identità, ha un suo gioco, ha una sua filosofia, è coraggiosa, attacca, e quindi ha ottime possibilità comunque di fare una grande prestazione. Poi se riuscirà o meno a portarsi a casa il risultato, lo sai meglio di me che questo è impossibile da definire. Però secondo me oggi la Fiorentina ha tutto per mettere in difficoltà la Juve, ma veramente tanto, perché in ogni settore del campo la Fiorentina comunque ha delle risorse che possono creare. Poi questo gioco offensivo secondo me è il punto di forza, insomma, poi ci sono le giocate, voglio dire, di Saponara, ecco, magari credo che non riuscirà a recuperare Nico Gonzalez, ecco, ci fosse stato anche Nico Gonzalez sarebbe stata ancora più alta la possibilità, però oggi la Fiorentina secondo me ha tutto per mettere in difficoltà la Juve.
Senti, non riusciamo a trovare notizie nuove ascoltando le parole di Pavel Nedved.
Sì.
Mi hanno detto di rivolgermi a te sul contratto di
Paolo
Dybala.
Lo scriverò anche venerdì. Per me è una cosa che scrivo anche venerdì sulle...
Scusate, ma non doveva essere a fine ottobre? Non doveva essere a fine ottobre, o mi confondo? La
il rinnovo di Dybala?
No.
Sì, il rinnovo di Dybala doveva essere entro il mese di ottobre. Erano molto fiduciosi alla Juventus che questo potesse arrivare entro la fine del mese di ottobre. Però ancora non è successo e vediamo se succede.
Noi di Radio Bianconera avevamo riaggiornato l'agenda dicendo nel momento in cui Dybala, rientrando, disputerà all'altezza, non segnando, giocando, quantomeno con la presenza, il suo effettivo ritorno a tutti gli effetti con una condizione accettabile. Cioè anche per una questione di spot,
sì,
no? Legato
sì,
a questo rinnovo.
Sono dettagli. E per quanto riguarda gennaio, io ti dicevo,
ecco,
io scriverò sull'editoriale che secondo me se c'è una possibilità penso che possano provare. Allora, Tchouaméni sarebbe stata la prima scelta e lo è sempre, però costa tanti soldi. Per cui
chi hai detto, scusa?
Tchouaméni.
Ok.
Tchouaméni. E secondo me potrebbero puntare su Witzel.
O Witzel.
Mi dici un po' i parametri di Witzel? Cioè.
Ma è un giocatore, io credo che si possa... Ora, non vorrei, guarda...
No, così, indicativamente.
Mi sembra che sia vada in scadenza di contratto.
Sì, questo sì.
Ecco, e quindi secondo me quando un giocatore è in scadenza di contratto i parametri possono essere...
Si crea un'opportunità.
Un minimo indennizzo, cioè potrebbe esserci un minimo indennizzo, ecco, quindi potrebbe essere un'opportunità, visto, cioè, da mercato culato, come ha parlato la Juventus recentemente. Insomma,
sì, ecco. Sì, non più dei parametri zeri malsani, diciamo, girando la versione ufficiale
del
presidente.
Dei parametri zero rotti, no? Io li chiamo così, tipo Ramsey.
Già, giusto, perché è la tua simpatia, mi sembra.
Guarda, sì, lui mi sta simpatico, un gran bel ragazzo,
solo
tra l'altro, però è rotto. Cioè, possiamo fare altro con Ramsey, ma non giocare a calcio.
Vedi, la mettiamo sempre sul piatto d'argento, ma questa è un po' colpa nostra, di noi direttori che sottovalutiamo.
Non perdona,
Non perdona. Lo sapete anche voi a Firenze?
Cioè, Ramsey si presta a tante altre attività che non siano calcistiche, cioè non è che nella vita è solo il calcio.
E comunque, direttore, credo sia previsto presto un incontro alla Continassa tra Ramsey e Chiara per un chiarimento.
Assolutamente.
Abbastanza annunciato.
No, in campo neutro, a casa di Allegri, che ha appena liberato Ambra. Nicolò, è sempre un piacere, perché trattiamo
voi,
tutti,
ragazzi,
i temi,
buona
l'attualità,
giornata.
La prossima partita della Juve con la tua Fiorentina che batteremo. È ancora in ascolto?
Secondo me no, ho già messo giù.
Per fortuna, perché sennò reagì.
Ho sentito.
Ciao ragazzi.
È colpa del
Nicolò,
nostro tecnico,
ciao.
È stato scortese a farti ascoltare certe parole.
Senti.
Intanto io ho preparato...
Rossella, ciao, scrive Rossella. Un messaggio che non lascia spazio alla fantasia.
Sì.
Direttore, Max non ha tempo di stare in ritiro, deve uscire con me questa sera.
Oh, mamma.
Sarà il mio sheriff per una sera davanti a un sorso di Porto e gli parlo un po' di sto bastone e di questa carrozza. Rossella,
e anche tu, Rossella,
ti è esplicita di così,
ti ho conosciuta, che eri una saggia donna, adesso ti sei trasformata in una fan della Papa Nicolà. Io vi ho preparato
la
scheda.
C'è la maestra tra poco?
Non lo
c'è
so, non mi ha risposto.
Allora,
non
tra
mi
poco
risponde.
Potrebbe esserci LM, la maestra, cioè, ma non
me
ne diamo garanzia. A tra poco.
Cose di calcio.
Per tutti gli amici appassionati e non, in questo momento Fabio Paratici da quel di London, sta parlando, sta facendo la conferenza stampa
inglese, eh?
macaroni and cheese, no, quello macaroni and cheese lo mangiano di più in America, qui siamo in Inghilterra, quindi
sì, ma anche
tutto
loro,
il più
anche loro,
tutto il più non fish and chips, eggs and bacon.
Visto che parlano due ex bianconeri,
due ex, cioè due uova? Eggs and bacon.
No, no. Due ex. Paratici, Paratici e non Conte, e Conte, ma parla di Conte. Ne ascoltiamo proprio un pezzetto, perché sono curioso.
Tanto l'allenatore.
Paratici.
Anche quelli della primavera, tutti. Nessuno può darci la certezza di vincere qualcosa, però noi dobbiamo lavorare, dobbiamo avere un obiettivo, dobbiamo migliorare, avere un progetto al 100% tutti i giorni. This is what we can, questo we è quello can do, che possiamo fare ed è quello che dobbiamo fare. Però non è una garanzia, nessuno ce la può dare di vincere qualcosa.
Nobody can give you this kind of insurance. So I think we can do the best.
Credo che possiamo fare il meglio, dobbiamo fare il meglio che possiamo.
Thanks James.
Allora, secondo me, intanto sì, non c'era bisogno dell'interprete, perché è talmente maccheronico, elementare il suo inglese, con tutto l'affetto, ma l'avremmo capito lo stesso. Parla in inglese come Renzi, Matteo Renzi.
No, meglio di Renzi. No, io ho sentito Renzi.
Ragazzi, hai preso...
sentito Renzi, mio figlio gli dice, alle medie gli avrebbero dato 4.
Più o meno 4 in inglese a Paratici, poi in amministrazione del mercato non so
perché vi, però, perché vi abbiamo parlato
perché,
di Paratici
perché
teniamocelo,
teniamocelo
buono
Sky.
Paratici, ringraziamo Sky ovviamente, perché teniamocelo buono perché avessimo da vendere qualcuno a gennaio, metti che Paratici
che
se ne prende uno e ci fa anche un mezzo favorino, che nel calcio non guasta mai, anche per così mettere una pezza magari su qualche errore commesso ai tempi della Juventus, ma lo dico con affetto e lo sa quanto stimo Paratici, che poi si è trovato anche lui un po' in una situazione complicata, il Covid, Ronaldo l'arrivo, la gestione di Ronaldo all'interno dello spogliatoio.
Cioè, secondo te è stato un colpaccio aver preso Conte, con tutti i soldi che gli danno, tra l'altro, o no?
Sì.
Cioè, secondo te è l'allenatore giusto per il Tottenham, Conte?
Ma per il Tottenham non lo so, però ha vinto in Inghilterra, è un allenatore che conosciamo, non è legato affettivamente a quella o quell'altra squadra, perché lui è juventino, ha fatto bene con l'Inter. Cioè, è in questo momento tra i migliori allenatori.
Certo.
Poi che abbia il carattere tipo il tuo.
C'è un bel carattere.
O simile al mio.
C'è un brutto carattere.
Sì, i pregi sono i tuoi, i difetti sono i miei. Io dico che nel calcio devi
come
essere...
come quei figli.
Devi essere un po' così.
Conte ha preso la parte buona, la parte positiva l'ha presa da me, quella
sì,
brutta da te.
Esatto.
Ora non bisogna assolutamente perdere Londra. Il primo posto è fondamentale. Beppe...
Beh, diciamo che potrebbe far comodo anche solo non perdere. Quindi pareggiare negli scontri diretti con loro, sei messo meglio, e poi te la devi andare a gestire nell'ultima partita casalinga col Malmö. Quindi diciamo fare una partita attenta. Non vorrei perderla questa, ma non per la classifica, sono già qualificato. Non faccio ragionamenti post, perché poi magari ti converrebbe arrivare secondo, perché così non becchi, non lo so. Poi capita quello che capita. E diciamo che servirà una prova di forza, perché a quel punto lì diventa quasi una sfida secca da ottavi di finale. Cioè tu il Chelsea l'avresti potuto beccare o eventualmente in un ottavo di finale, così come potresti beccare il Manchester o qualsiasi altra squadra adesso di spessore diverso. Io però ho aperto, se vuoi leggere dei messaggi, dei vocali.
La pagina di Witzel, quanto costa? Dai,
allora,
dai, che oggi non vado a spese.
Diciamo
Vai.
Che è un altro giocatore che seguiva già la Juventus di Paratici e Marotta, e vorrei che cambiasse un po' la musica. Anche perché il ragazzo
ha
32 anni.
Quindi non
è un 12 gennaio dell'89, quindi a gennaio ne compie 33.
33?
E vabbè,
insomma,
che non gli darai 31.000, cioè non fare quella faccia lì, neanche
guarda,
ti avresti presentato.
Ma già uno scoglionamento all'idea, no, che oh, beh, mi è uscito.
Cioè, no, non è che no, se gli fanno un contratto da 7,5 vado in piazza io con le carote e i bastoni.
Come Rabiot? Scusa, sei andato 7 milioni e mezzo? Ha rotto Rabiot?
Cioè, non è che lo dobbiamo pagare in base all'età. Questo giocatore o lo prendevi prima, io ripeto, da mettere a fianco Locatelli.
Abbiamo aspettato che si facesse pensionato.
Certo che è nazionalità belga, sta giocando con i migliori giocatori, ha un'altezza di 1,86, lo dico per te, perché se devi cambiare poi i materassi, buttarlo giù dalla torre eccetera, devi
No, se è alto 1,86 vai bene ancora per i materassi, da la misura standard. Misura standard mi sembra sia 1,90, no, i materassi?
Sì, però ti esce poi il piedino perché ti metti un po' comodo, hai capito? E attenzione, è un giocatore che finora in Bundesliga ha giocato 10 partite, è stato ammonito una, titolare l'80% delle partite, quindi c'è un tasso di presenza importante, 80%. Mm-hmm. Minuti giocati il 74% dei minuti, quindi su 90 minuti ne gioca 75, quindi gioca quasi tutta la partita. Partecipazione al gol 0%.
Sei sicuro di voler andare avanti con...
Non ha senso.
Non ha senso.
Sei mica collegato col tuo computer.
Non ha senso.
E attenzione, le cose più interessanti sono le seguenti. Che il suo valore in questo momento è di 9 milioni, il cartellino, ma il suo cartellino scade, il contratto scade il 30 giugno del 2022. Cioè tu potresti prenderlo,
cioè vale 9 milioni
poco,
sostanzialmente adesso.
9 milioni, diciamo che quasi in scadenza lo prendi con molto meno. E
però... però poi gli devi dare quanto?
No, quanto pretende, in base anche a quante squadre lo stanno inseguendo. In rosa dal sta giocando per il Borussia Dortmund, questo lo sapete, e in rosa dal 6 agosto del 2018, con questi dati. È un mediano, valore attuale 9 milioni, appunto, il valore più alto toccato negli ultimi anni è stato di 40 milioni, quindi la Juventus non lo prese quando costava 40 milioni, potrebbe essere un'opportunità adesso, dobbiamo chiederci da adesso in poi se potrebbe essere il giocatore collocabile al fianco di Locatelli, non sempre comunque, ma certamente si dovrebbe liberare per un posto. Spero che non sia McKennie, ma che piace a Paratici, tornando a Paratici, e spero che i nomi possibili in uscita siano quelli nell'ordine di Ramsey / Rabiot. Direi Ramsey assolutamente, Rabiot se poi serve lo tengo anche ancora eventualmente se non trovassi collocazione.
Ci raggiunge il direttore.
Ma sei tu una donna di poca fede che pensavi che lui non intervenisse?
Luciano Moggi, buon pomeriggio.
Buongiorno direttore.
Ma io sapete che intervengo volentieri, perché c'è lì una persona simpatica, un po' meno, però poi tutti e due assieme fanno...
So, ce la caviamo. Non le chiedo
chi è la persona simpatica, perché io ti ringrazio anticipatamente per questo complimento che mi hai fatto. Direttore, come stai?
A chiara però.
Bravo, grazie.
Come stai?
Tutto a posto.
Tutto a posto, bene. La Juve? Qual è la vera Juve? Quella di Verona o quella di ieri sera? E che differenza c'è tra il Verona e lo Zenit? No.
Adesso, scusate, ora ricominciamo. Aspettiamo la partita della Fiorentina. Un momentino di pazienza, non guarda.
Però
ieri... bisognerà pur, no? Cioè tracciare così un profilo di due squadre così diverse a distanza di pochi giorni in due competizioni.
I motivi quantomeno
lontane,
di questa diversità.
Dipende dall'avversario.
Dipende dall'avversario, ma anche dalle motivazioni, dalla concentrazione dei giocatori, no?
Concentrazione sicuramente, però giocare bene dipende dall'avversario.
Quindi il Verona è più forte dello Zenit.
Io aspetto, mi auguro che sia una conferma, ma aspetto un po' di sabato.
La partita con la Fiorentina, non sei convinto, non ti sento convinto che la Juve possa aver non
ma no,
risolto
ma
i suoi problemi.
Ma io non sono l'avversario,
Zenit. Ok, però...
Quindi non posso ritenere attendibile una cosa del genere. Però io anche se posso fare molto meglio di quello che ha fatto, non ci sono dubbi.
Ecco, ma per fare meglio di quello che ha fatto, cosa serve? Confermare quelli che hanno giocato ieri... confermare quelli che stanno bene, o quando c'è qualità la devi sfruttare al massimo in annate come queste? Ci dai un consiglio da Luciano Moggi?
Allora, il gruppo che ha giocato ieri sicuramente è in autostima, perché vincere va sempre bene.
Ok.
Per cui io penso che non ci siano dubbi sulla conferma. a prescindere poi dal fatto dell'associazione che ha grandi giocatori, se sentono tutti in grado di giocare possono giocare. Questo è un altro discorso, però nel momento in cui si vince una partita, non si considera, neppure tenendo conto anche del brutto momento passato, non si considera l'avversario, si considera la vittoria per l'autostima, in relazione all'autostima. E ieri devo dire che la Juve ha giocato bene per quello che riguarda praticamente il discorso della Juve del passato. Poi dopo, che ci sia da valutare l'avversario diverso, che incontrerà sabato, questo è d'obbligo, perché tenere presente che lo zenith di ora è poca roba.
Certo. Luciano, ti chiedo un giudizio su Paolo Dybala. Siamo alle battute finali per il rinnovo. Forse la serenità si è vista anche nel prendersi in braccio la squadra?
Ma voi sapete come la penso su Dybala. Per me è il giocatore migliore della Juventus, quindi...
Meglio anche di Chiesa? Sì. Non sono sullo stesso livello?
Ma sono due ruoli diversi. Uno praticamente è un esterno di fascia e l'altro è l'uomo che praticamente è il domino che può risolvere le partite. Sono due cose decisamente diverse. Adesso accoppiare praticamente due persone importanti come loro, se c'è giocato tenete presente che sempre il centrocampo che esiste tra loro, se governa bene il centrocampo i due possono andare bene, perché uno può andare in velocità scappando sull'avversario e l'altro può saltare l'avversario e creare spazi, ma ci vuole il centrocampo. Ieri senza il pane e senza l'olio,
però con un Locatelli che ha messo ordine, sei convinto?
Prego.
Dicevo, però con un Locatelli che ti mette ordine là in mezzo, più che Arthur. No, dicevo, con un Locatelli oltretutto rispetto a Verona che ti mette ordine, sa dettare i tempi, non è un play, però si adatta meglio anche.
Non mi sono tutti. Locatelli è un buon giocatore agonisticamente valido, i tempi li detterebbe Arthur. Solo che si sbaglia, anziché passare a verticalizzare per i compagni suoi, verticalizza per Bala, Figol Verona, ne ha quasi tutto il mondo. Quindi, ma lui potrebbe avere, solo che passa sempre a palla indietro.
Perché non poi, li fa giocare insieme? Sai che notavo questo, anche nel cambio ieri sera, la Juve era in sicurezza. Perché non farli giocare assieme, secondo te? C'è un motivo per abituarli a che cosa anche?
Per abituarli a tutte le venienze, no. Ma poi non si abituano i giocatori se tatticamente sono giusti si abituano da soli, perché quindi hanno l'avversario di conseguenza si comportano, quindi no. Non è che l'allenatore possa dire faccio giocare questo assieme all'altro eccetera, mette insieme le caratteristiche praticamente devono essere uno di giocatore che può dettare tempi e l'altro di usufruire dei tempi del giocatore e non è proprio così spesso e volentieri, quindi diciamo che siamo contenti della prestazione di, diciamo che può portare autostima nella squadra, diciamo che però l'incontro alla Fiorentina è molto più brutto dello Zenit e speriamo che la Juventus, visto che ha convinto con lo Zenit, possa praticamente fare una bella partita e vincerò più con la Fiorentina. Però ricordatevi una cosa, io cosa avevo detto all'inizio, 3 o 4 mesi fa, questa è una squadra che non sa attaccare, se attacca subisce, perché saprono avanti il centrocampo, ci sono contropiedi praticamente. Allora, la squadra si è fermata per 4-5 partite ad aspettare l'avversario e ha vinto.
Esatto.
Ha vinto 1-0, ha vinto giocando male. Tutto
con quelle che costruiscono le aspetta.
Scusa, ed ha vinto perché quello ci voleva, occorreva vincere. Ma quello che ho detto io prima, lo sapete dove si è dimostrato veritiero? Nella partita al Sassuolo. Quando dopo l'1-1 che freneticamente volevano vincere la partita, hanno perso tanto 50 metri di libertà a un giocatore del Sassuolo che è andato in contropiede e ha fatto gol. Questa è la Juventus. Quando il centrocampo non pizza possono succedere queste cose, quindi molto meglio anche in quell'occasione pareggiare che perdere, perché quando tenta di vincere poi capita il contrario. Questa è la Juventus, volere o non volere. Per cui auguriamoci che il clima festivo di ieri corrisponda a quello di sabato prossimo con la Fiorentina, e allora possiamo dire che la Juventus almeno sull'autostima è migliorata parecchio, e questo vorrebbe dire che possono fare ancora un discreto campionato, non eccezionale, ma un discreto campionato, e poi migliorarsi con gli acquisti.
Certo. Senti, perché Luciano, ai tuoi tempi hai usato più il bastone o la carota? Giusto. In certi passaggi
qui abbiamo chiesto, direttore, ma ha fatto bene Allegri a rimandarli a casa dopo aver detto che questa settimana l'avrebbero trascorsa tutta quanta in ritiro dopo la vittoria? Lei cosa avrebbe fatto? Avrebbe mantenuto il punto? Li avrebbe fatti lasciare?
Allora, ci sono due cose da fare in questo contesto. Prima di tutto presentare una squadra competitiva, e secondariamente lasciarli a casa perché il ritiro fa giocare molto a carte.
Fa male giocare a carte. Lei, direttore, era campione di carte, mi dicevano.
Beh, che male c'è giocare a carte? Meglio carte che ne so, i social.
Giocavi perché così controllavi chi entrava e usciva dall'albergo, mi dice.
Vedi?
Sì. E poi sapete un altro... Posso svelare dei retroscena che scriverò nel mio libro? Su Moggi? Tra l'altro mi ha detto mio figlio che sei in un film di Ibrahimovic. Ti sei visto già?
Non ho capito.
Mi ha detto mio figlio...
Va via la voce.
Scusami. Mio figlio mi ha detto che ti ha visto in un film su Netflix.
Di
Ibrahimovic. Sei tu l'assassino? Sei tu l'assassino?
Finisci. Sì, sono io.
Ma sei in tutti i film, c'è una fiction su di te, racconta la tua storia, e quindi poi magari ci inventeremo qualcosa. Senti, quindi no, l'aneddoto che volevo raccontare, è vero che lasciavi ogni tanto il sigaro acceso per dimostrare che c'eri, ma non c'eri neanche tu in ritiro? In qualche momento, così
no.
I giocatori avevano paura.
No, io sai cosa facevo.
Cosa facevi?
Questo è un trucco che ho imparato dal presidente del Napoli, Ferlaino.
Ecco.
Allora, quando praticamente non andavo a ritiro il sabato sera, ma sì, non qui a Torino, in trasferta,
sì,
e raggiungevo la squadra la domenica, tutti sapevano che io il sabato sera arrivavo alle 9:30-10. Stavano tutti buoni.
Ho capito.
Poi non arrivavo.
Poi non arrivavi mai alle 9:30 perché non sei stato mai un dirigente puntuale in quegli appuntamenti.
No. Però facevo diventare puntuale gli altri,
esatto, anche chi perdeva gli aerei. Arrivavano prima. Se perdevano l'aereo, con te arrivavano prima, vero Luciano?
La volta dopo lo prendevano quello giorno.
Venivano in treno piuttosto dall'Argentina.
Vedi, ci sono tanti ascoltatori.
Il sovrapprezzo era molto grande perché soprattutto i sudamericani hanno per abitudine, è partito in ritardo oppure non è partito.
Esatto. E poi vedevano il capitano annunciare il ritardo dell'aereo con te vicino, quindi capivano che era iniziata male il loro viaggio di ritorno. Ci sono molti messaggi per te, Luciano.
Sì, no, ma ci sono tanti ascoltatori che appunto le chiedono se appunto Allegri ha fatto bene o meno a interrompere il ritiro, e poi in tanti si chiedono su un eventuale arrivo di Witzel. Tra l'altro ne abbiamo parlato poco fa con Niccolò Ceccarini, facendo quelle ipotesi di mercato per gennaio. Witzel, 32 anni, 33 a momenti, secondo lei potrebbe essere un buon acquisto per la Juventus?
Ma secondo voi, ma da parte dei tifosi, ma che domanda è? Si è fatto bene o male a togliere il ritiro? Secondo me aveva fatto bene a non farlo il ritiro. Toglierlo è un dovere, anche perché...
No, attenzione, l'ha tolto per due...
Chi non conosce i ritiri non sa di che cosa si tratta, quindi...
No, però Luciano, noi diamo la notizia. La notizia era, la Juve resterà in ritiro, l'ha ufficializzato anche la Juventus. Tra l'altro in una settimana
dopo,
in cui ci sono
poi dopo l'allenatore si è pentito e ha detto andiamo tutti a casa. Ma guardate che...
No, a casa solo ieri sera e stasera, poi tornano in ritiro e dormono lì da giovedì.
Ho capito, perché la partita c'è sabato. Il problema di fondo però è il ritiro che lascia il tempo che trova. Ragazzi, quando si fa il ritiro potrebbe essere una punizione, e per questa squadra non può essere una punizione, perché questo dà quello che può, quindi perché punirla con il ritiro? È una cosa fuori posto. Cioè, io se avessi una squadra competitiva e mi dà il 50% di quello che può dare, la mando a ritiro e dico adesso imparate. Ma questi poverini fanno quello che possono anche.
No, non questa è una lettura, è una lettura saggia la tua, cioè onestamente è vero.
Ci aveva stupito. Se vogliamo parlare seriamente, così.
Sì, a noi aveva stupito.
Ieri, io ho sentito dire da diverse persone, quando la Juve praticamente stava a 10 punti, che aveva ancora possibilità di vincere
lo scudetto.
Questi devono stare zitti perché alimentano. Cose
illudono,
che non possono succedere, illudono, esatto. Quindi adesso è inutile stare a dire perché, per come c'è, è questa la Juve.
Senti, col fiuto del grande dirigente che sei stato e per me resti, perché ne conosco tanti e la tua saggezza è fuori discussione, ma a gennaio un'opportunità di mercato la inseguiresti? Cioè, non per spendere 7 milioni, un parametro zero, cioè andresti un po' a rinforzare la squadra dove manca?
Vedete, io quando dico le cose, cioè, posso anche sbagliare perché sono come tutti gli altri, però, per esempio, quando ho detto che è stato sbagliato a prendere Ronaldo, ma più sbagliato è stato a mandarlo, adesso voi vedete Ronaldo cosa fa, no? E Ronaldo poteva essere quello che mascherava
il problema
e Magagne nella squadra, praticamente, e la squadra poteva essere rifatta con più tranquillità, invece ora tutti sanno che la squadra deve essere rifatta con Ronaldo, che poteva segnare un gol a partita. Queste cose qui non dovevano succedere, non potevano succedere, quindi ci vuole praticamente da prevedere il futuro, e non è che sono i maghi soli a prevedere il futuro, sono anche la gente che lavora, perché la gente che lavora sa il materiale che ha in mano. Dopodiché valuta se fare o meno un'operazione. Io per adesso, considerando praticamente la squadra che è, che tanto non potrà fare niente di particolare, adesso si è qualificata in Coppa dei Campioni bene.
Con due turni d'anticipo, 10 milioni in cassa, certo.
Prego, nella sostanza è inutile fare dei cambi ora per cosa? Spendere dei soldi inutilmente, allora è giusto, come farà la Juventus da ora in poi, cominciare a prevedere il futuro con giocatori più giovani, di qualità, che possono prevedere il ciclo in maniera diversa. Questo è il punto, perché se metti un giocatore in questa squadra qui non risolvi il problema.
Direttore, noi la salutiamo come sempre, la ringraziamo.
Che bella chiacchierata, chiacchierata.
Col sorriso sulla bocca.
Bravissimo, anche per noi è così. Quando poi
ma
vuole
tu avresti
venire a trovarci...
detto le stesse cose fossi ancora dirigente, eh? O ci diresti qualcos'altro? In una situazione come questa,
io vi direi, allora probabilmente ci sarebbe in campo un'altra squadra.
Ah, ok, ho già capito la risposta. Vabbè, se la metti così,
allora possiamo.
È come quando ti batto sempre a carte e mi dici basta, Paolino, sì, guardiamo un film.
Mi batti a carte, a te come sparare sulla Croce Rossa.
Grazie,
ti voglio
Luciano
bene,
Moggi.
Direttore.
Alla prossima settimana.
Grazie, hai visto?
Daniel da Tenerife ci scrive velocemente: ieri abbiamo giocato 4-2-3-1, giusto? Ecco, quindi anche noi che lo dicevamo da almeno due mesi, qualcosa di calcio lo mastichiamo. Due note: Dybala finalmente il 90% ha giocato davanti e niente o quasi indietro, soprattutto Dybala davanti a Morata il più delle volte, la possibile vera chiave di volta McKennie se in forma, un passo che nessuno ha in squadra.
Sì, agli inserimenti, però poi quando sei sbilanciato con una squadra seria, questo lo ammetto perché l'ho visto dal vivo, con una squadra seria avversaria, più seria dello Zenit, abbiamo capito qual è la forza di questa squadra, io ho visto un ottimo McKennie, utilissimo, ma certamente va a sbilanciare ancora di più quella la nostra formazione, che nelle ripartenze con squadre più serie patirebbe molto di più.
Bastone o carota? Non è importante. Stavolta Allegri ha usato la carota. Se avesse fatto il contrario, Inomax non è male. Avrebbero detto che aveva sbagliato.
Non l'avevo capito.
Non è importante cosa scelga di fare Allegri. L'importante è dire che ha sbagliato. È ottuso e incompetente. Inomax ormai sono incontrollabili.
Sì, io sono persimoggi, perché avete capito, io avrei avuto ad oggi un'altra squadra.
Tu sei un simoggio o un nomax?
No, simoggio e simax, perché insieme la tipologia è quella giusta per parare anche il colpo in annate in cui sapevo dall'anno scorso che non avremmo vinto lo scudetto, già con Pirlo, e non sono un mago.
E noi dobbiamo salutarvi, Cos'è di Calcio finisce qui, torniamo domani alle 13, grazie a Manoli Regia. Oggi andiamo via così, a cuore leggero, tranquilli dopo la vittoria di ieri.
Questa sera un compleanno a casa di Wanda, una mia amica.
Eh sì, perché adesso è rimasta da sola, perché sì. Icardi sta con Scina. Vanna. Anche Vanna Marti,
forse
comunque
Vanna.
Simpatica.
Forse Vanna.
Vanna. D'accordo?
La fai bene. D'accordo? Ciao ragazzi, adesso fuori di Juve. Mi raccomando, coccolatemi Luca Cavallero, che ha male al pancino. Mi raccomando, soprattutto Quintiliano. Ciao, a domani.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.